She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does.
Pronto, ci sei, Sara?
Eccomi, buonasera.
Buonasera, ti avevo promesso che ti accoglievo con un pezzo che tu gradivi. Mi hai detto i Beatles e quindi abbiamo messo Don't Let Me Down, se va bene per te. Insomma,
mi, beh, sono, sembra perfetto.
Sono intramontabili, insomma, non è che... C'è qualcuno magari che li contesta ancora, no? Sai, il solito conflitto fra il rock puro, tipo Rolling Stones e classico, e insomma la melodia dei Beatles.
Con me, con i Beatles si va sul sicuro.
Andiamo sul sicuro. Intanto benvenuta a Radio Città Aperta, grazie di essere intervenuta. Io prima, anche perché insomma, per la conoscenza già di Chiara da un po' di settimane, anticipavo agli ascoltatori insomma il lavoro che sto imparando a conoscere della vostra questa casa editrice, Pessime Idee, che conduci insieme a Loris Dall'Acqua, giusto?
Sì, sì, sì.
Provocatoriamente io t'accolgo, come lo faccio, non è destinata soltanto a te, però una domanda un po' ironica ma provocatoria, però me la consenti, che la faccio anche a dei musicisti importanti. Cioè, la prima domanda è: qual è il tuo lavoro principale? Che lavoro fai come primo lavoro? Quello che ti dà da vivere.
Quello che mi dà da vivere, attualmente questo è l'editore.
No, la domanda era provocatoria, nel senso che spesso vengono dei musicisti in cui, siccome con la musica chiaramente non sempre, no, riesci a campare, a guadagnare in questo paese in cui di cultura insomma non se ne fa tanta, e quindi anche con i libri, poi fra altre cose io ho avuto un papà libraio, quindi che conosceva a Roma editori e librai come Remo Croce, quindi una storia antica, e quindi la domanda mia era provocatoria in questo senso: si riesce ancora con una casa editrice emergente nuova a programmare una vita e quindi anche avere un reddito, insomma?
Sicuramente è un percorso faticoso, è faticoso perché fare editoria in generale è un lavoro molto complicato, a volte non riusciamo neanche a spiegarlo bene perché non è neanche così effettivamente conosciuto, nel senso si conoscono i libri, però poi bisogna capire cosa c'è dietro i libri, quindi da dove nascono questi libri. Sicuramente poi a maggior ragione fare editoria indipendente, quindi stiamo parlando di case editrici medio-piccole come la nostra, nate anche in tempi un po' complicati, visto che poi noi siamo nati poco prima di una pandemia mondiale che comunque non ci ha aiutato, ecco. E nonostante questo però sì, ci si riesce ancora, perché un editore è sostanzialmente colui che si occupa di un progetto culturale e lo fa attraverso la produzione e la pubblicazione di libri. E il nostro obiettivo è portare i libri al pubblico, insomma, e tra l'altro lo facciamo anche con una libreria che abbiamo aperto da pochissimo qui a Roma, quindi abbiamo questo doppio canale, quindi sì, diciamo che ce la possiamo fare ancora.
Doppio sforzo e doppio diciamo coraggio, perché in effetti sì, io ti parlavo dell'essere editore, ma poi anche essere libraio insomma c'ha le sue difficoltà in un mondo in cui ormai governato dalle multinazionali, quindi anche nel campo delle librerie è cambiato tantissimo da qualche decennio a questa parte.
Sì.
Quindi dominano i grandi, ovviamente anche i titoli, i libri che fanno cassetta sono, no, i soliti personaggi noti che chiaramente pubblicano un libro ogni 6 mesi e poi
diciamo ironicamente
che non è che li scrivono tutti loro. Vabbè, questo è chiaro, no? Insomma, mentre ecco, io dicevo, ho avuto già il piacere di intervistare qui Kilin,
sì.
Insomma, che si è fatto anche un po' un pezzo in giro d'Italia, e ho trovato interessante non solo il suo libro ma anche come è scritto e anche l'intreccio che lei ha fatto fra appunto la cultura del suo paese ma anche poi quello che riguardano le problematiche e le tematiche che stiamo affrontando anche noi in Italia, l'eutanasia e quant'altro.
Sì.
Quindi ecco, in questo caso l'altra domanda è: come li scoprite? Ecco, così anche per raccontargli agli ascoltatori, no? Uno vuole fare l'editore, ma gli autori, no? Come si fa poi dopo a scoprire degli autori validi che insomma possono interessare?
Guarda, fare l'editore indipendente in realtà è proprio questo, quindi hai colto nel segno, nel senso che il 90% del lavoro è ricerca costante di autori. Noi facciamo in particolare narrativa italiana ed estera, e tra gli italiani abbiamo pubblicato anche degli esordienti, quindi spesso ci arrivano moltissime proposte in maniera spontanea. In qualche modo cerchiamo tra quelle proposte, ma non solo, cerchiamo in generale anche tramite agenti editoriali che ci propongono a loro volta i cataloghi, magari anche di case editrici estere da cui acquisire diritti. È un lavoro costante di ricerca che può venire davvero da diversi spunti, ecco. E nel caso di Killin, ad esempio, è stato un traduttore che ci ha proposto il suo testo, che aveva letto appunto in lingua originale e non era stato ancora pubblicato in Italia, quindi tradotto. Ci ha proposto questo testo e noi l'abbiamo trovato interessante e soprattutto in linea con quello che noi pubblichiamo, perché poi, ecco, in qualche modo la garanzia di una casa editrice piccola è che mantiene una linea e un filone abbastanza specifico, e sicuramente in questo senso c'è una cura editoriale molto maggiore rispetto ai grandi gruppi, proprio perché l'editore se lo va a cercare effettivamente da solo l'autore che vuole pubblicare e lo cura dall'inizio alla fine. Quindi è un progetto davvero a tutto tondo e in questo senso quindi la casa editrice piccola si discosta dai grandi gruppi. I grandi gruppi, quello che dicevi un pochino tu prima, sono degli enormi contenitori, grandi gruppi editoriali in cui ci sono tantissimi marchi, magari ognuno anche con la propria identità, però di fatto rientrano tutti in un grande calderone, ecco.
No, assolutamente, certo. Anzi, tante volte noi ci siamo sorpresi di vedere pubblicati, insomma, magari autori che ci interessavano, che ritenevamo anche culturalmente, insomma, di un certo profilo, e poi li vediamo, adesso non ce ne voglia, che sono Mondadori, insomma, li vediamo pubblicare lì e quindi rimaniamo anche un po' dispiaciuti, appunto per magari in quel caso non dico la mancanza di coraggio dell'autore, ma insomma è chiaro che poi tu lì sai, almeno hai una certezza di distribuzione, non detto che hai la certezza di guadagno, perché poi immagino che questi editori, ecco, giganteschi ti tolgano tutto praticamente.
Guarda, in realtà sono due lavori un po' diversi, nel certo. senso che anche una casa editrice piccola come la nostra di fatto è distribuita ovunque, anche noi certo. abbiamo una distribuzione capillare, però sono due lavori proprio diversi, e questo te lo dico anche, diciamo, da libraia, nel senso che una libreria piccola, indipendente, specialmente in una grande città come Roma, diventa una libreria di quartiere, per cui una libreria che offre delle cose ricercate, nel senso che c'è proprio una selezione a monte. E, ad esempio, noi in libreria gli scaffali li abbiamo divisi proprio per editore e non per genere, cosa certo, che solitamente certo. si fa. Questo proprio per far conoscere a chi entra qui dentro anche il lavoro dell'editore. Si conosce spesso il libro, si conosce spesso l'autore, ma non si sa chi c'è dietro. Quindi questa è un'altra maniera per appunto arrivare al lettore.
No, ma in effetti noi poi questa ricerca anche sugli editori la facciamo. Infatti ricordavo a Chiara che un po' di settimane fa c'è stato un piccolo festival dell'editoria indipendente radicale a Roma, a Ostiense. Chiedevo se per caso voi ne avete conoscenza, se avevate partecipato. Adesso poi Chiara mi diceva che invece non avete fatto in tempo, forse non la conoscevate, insomma. Comunque c'è una ricerca.
No, nel frattempo eravamo impegnati
poi
in
c'è
un
stato
altro festival in realtà.
Poi a parte c'è stato Torino, insomma, com'è andata questa nuova...
Ecco, Torino è andata bene, Torino è un salone davvero, nel senso che li trovi i piccoli, i medi e anche i grandissimi, quindi è comunque un contesto molto diverso, però in realtà ci sono tantissime fiere, tantissimi eventi legati alla piccola e media editoria. Uno fra tutti proprio a Roma è quello che si tiene alla Nuvola, in genere a dicembre, anche quest'anno appunto dal 4 all'8, e lì si trovano tutte le realtà medio-piccole. Ecco, quella per esempio è una maniera proprio per conoscere gli editori più sconosciuti.
Più sconosciuti. Senti, prima mi hai parlato appunto di questa ricerca degli autori, che nella prima parte mi hai detto che insomma ovviamente cercate anche degli autori che magari non sono stati ancora pubblicati in Italia, e quindi anche, diciamo, prendere i diritti di qualcosa che è già stato fatto, no?
Sì.
Una cosa che mi ha sempre interessato anche, diciamo, nell'idea di poter scrivere, no? E poi un giorno vedersi pubblicato un libro, quindi è che insomma da qualcuno di noi ancora rimane un po' come miraggio, come voglia, come desiderio. Ma una, ecco, una persona che non ha mai scritto, non si è mai visto pubblicare qualcosa, no? Quelle, voi dalla, che siete da parte dell'editore, no? Che consiglio potresti dare a un giovane? Diciamo, insomma, ci sono casi mondiali, no? Di persone che si sono visti rifiutare i loro libri, sì, da tanti editori, sì, e poi magari scopri, no, che so, Harry Potter, quindi l'autrice che addirittura si dovette spacciare, sì, per un uomo. Insomma, invece voi da editore, come quando vi arriveranno, vi cominciano ad arrivare, immagino pure appunto degli iscritti di qualcuno che dice: ma io vorrei che mi fosse pubblicato questo libro.
Allora, sicuramente, e questo lo devo dire, esistono più scrittori che lettori attualmente, nel senso che molti scrivono con una velleità di scrittura, però di fatto, ecco, non è proprio il loro mestiere. Questo lo dico con grande naturalezza, perché a noi arrivano davvero tantissimi,
certo,
tantissimi manoscritti. Più delle volte, però,
intanto devi fare la selezione, no? Cioè, all'inizio non è che riesci,
esatto,
a leggerli tutti.
Selezione, assolutamente sì. Io, diciamo, quello che consiglio sempre è capire innanzitutto a chi ci stiamo rivolgendo, proprio perché le case editrici medie e piccole hanno dei filoni narrativi, e narrativi non solo, perché chiaramente non si tratta solo di narrativa, molto specifici in qualche modo, ecco, capire a chi ci stiamo rivolgendo. Quindi non cercare semplicemente nel mucchio, ma se ho scritto un testo che è adeguato a quella casa editrice, perché quella casa editrice pubblica quelle cose in quella certa maniera, eccetera, allora rivolgersi a lei e non ad un'altra, ecco, perché spesso invece in qualche modo si manda un po' nel mucchio il proprio testo e poi alla fine infatti finisce così nell'etere.
Certo.
Invece,
ecco, nel caso vostro, per
anche da,
no, non è chiaro, quindi mi stai dicendo, mi stai parlando di, diciamo, dei testi che magari vengono inviati in maniera forse un po' così zapping, se vogliamo usare questo termine,
sì,
senza magari decifrare meglio, no, il ricevitore, quindi la casa editrice. Ecco, in questo caso voi, secondo il target vostro, quindi diciamo il filone culturale che avete intrapreso, che testi vi dovrebbero arrivare a voi? Cioè, che testi potrebbero essere presi in considerazione, cioè, per chi non vi conosce, no?
Guarda, noi allora pubblichiamo innanzitutto solo narrativa, quindi ecco, questa già è una grande,
certo,
selezione, insomma. E dopodiché noi, il nostro nome in qualche modo richiama il nostro catalogo, perché un'idea fa riferimento a una scelta di storia che parte proprio da una pessima idea. La pessima idea spesso è quel motore che ti fa fare un qualcosa che magari è folle e ti porta in una direzione, o magari ti porta in una direzione esattamente opposta a quella che tu ipotizzavi inizialmente. E tutto questo succede con i nostri testi e porta poi a, in qualche modo, a riflettere sul tema cuore del libro che stiamo pubblicando. Esempio assolutamente calzante quello che facevi tu rispetto a Killing Hughes, autrice irlandese che ha pubblicato con noi Le conseguenze. Lei ha raccontato la storia di questa famiglia molto cattolica, in questa Irlanda molto cattolica, che si trova a dover affrontare la malattia del padre che vuole ricorrere al suicidio assistito. Ecco, quindi c'è una riflessione rispetto a questo tema, un tema peraltro molto caldo e molto attuale in Italia in particolare, e attraverso appunto questo testo riflettiamo e dibattiamo su questo. Questo ne è un esempio. Abbiamo pubblicato ad esempio Le formiche cantano sotto la neve di Ilaria Boria, che è un esordiente, questo è stato il suo esordio con noi, ed è la storia di violenza sulle donne, di questo patriarcato incombente, di queste donne che spesso si trovano a dover subire vessazioni continue attraverso appunto questo romanzo che Ilaria ha scritto. Ecco, quindi diciamo, il nostro obiettivo è provare a riflettere su alcuni temi più o meno attuali, insomma.
Certo, infatti, ecco, adesso io ho iniziato a leggere, adesso non so se lo pronuncio bene, Lourdes de Armas, adesso, perché poi
sì,
nome
Lourdes de Armas.
De Armas, e con questo Marx e i suoi mariti, e i miei mariti,
sì,
che effettivamente, leggendo intanto già tutta la prefazione, ma anche l'inizio della storia, ovviamente l'intreccio culturale, politico, sulla storia di Cuba, sulla storia di quello che è stato il comunismo a Cuba, di Fidel Castro e Che Guevara, e tutto quello che poi è stato come il comunismo subito, diciamo, dalla popolazione, il rapporto poi, no, al nemico americano lì a due passi, e tutta la difficoltà anche di vivere questa cosa. Quindi ho proprio tanta voglia di andare avanti a leggere questo libro, perché questa è la storia poi di una donna che ha cinque mariti, con cinque declinazioni culturali, etiche diverse, anche d'atteggiamento nei confronti delle donne. E effettivamente quindi l'intreccio è fortissimo dal punto di vista sociologico, e anche politico, anche perché è un paese che ancora, ancora insomma vive queste grandi contraddizioni, anche se è cambiato tantissimo, ma poi appunto con la pandemia l'embargo ha peggiorato la situazione economica, insomma,
sì.
E poi abbiamo tanti cubani da noi, quindi in giro per il mondo, che ci possono raccontare, che vivono quotidianamente questi contrasti. Quindi anche questo, come l'avete scoperta questa autrice?
Sì, esatto, Lourdes de Armas infatti peraltro racconta questa storia e lo racconta dall'interno, perché lei è cubana e ha lavorato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Cuba, e quindi racconta attraverso chiaramente la narrazione, la finzione narrativa di questa donna che sposa 5 uomini, ognuno dei quali ha un atteggiamento diverso rispetto al governo cubano, e lei stessa, questa ragazza protagonista, cambia a sua volta atteggiamento proprio in base alla relazione amorosa che intraprende. Anche in questo caso ci è stato segnalato questo testo dal traduttore Alessandro Ricchio, che poi appunto ha tradotto il libro, e l'abbiamo trovato interessante perché tramite questo espediente narrativo effettivamente portiamo alla luce un tema su cui si può dibattere, molto attuale peraltro considerando tutta la situazione cubana attuale. Diciamo che un altro nostro obiettivo, occupandoci noi di narrativa soprattutto estera, è proprio quella di raccontare varie parti del mondo e cosa succede in queste zone di cui spesso non si racconta, e motivo per cui peraltro noi non ci poniamo limiti, diciamo, geografici. Ci sono molte case editrici che magari pubblicano esclusivamente testi da un determinato paese, una determinata zona.
Certo.
E noi in questo senso non ci siamo posti i confini, il che magari fa aumentare un po' il lavoro di ricerca.
Beh sì, certo, anche la difficoltà.
D'altro canto però c'è un'apertura, perlomeno insomma proviamo ad avere un'apertura.
Assolutamente. Maggiore. Senti, ma ce l'avremo questa autrice in Italia prossimamente?
Ci stiamo lavorando,
cioè, al di là poi dei costi di spostamento, insomma, chiaramente bisogna organizzare le cose per bene, però sicuramente è molto interessante. Quindi questa domanda è collegata al fatto che chiaramente il vostro lavoro è anche quello, poi non solo nella vostra libreria ma anche in giro, di portare gli autori, quindi no, fare in modo che poi insomma si presentino i libri. E quindi da questo punto di vista ritorno un po' alla domanda iniziale, no? Come vanno le vendite, cioè come va, diciamo, il vostro lavoro anche sotto il profilo economico, nel senso, per vedere se insomma ne avete anche, oltre la soddisfazione personale di, insomma, di fare un grande lavoro, se si riesce, come insomma la domanda che ti dicevo prima.
No, guarda, le vendite vanno bene, nel senso, noi siamo nati peraltro poco prima della pandemia, e nonostante questo in realtà le cose vanno bene, anche perché paradossalmente neanche troppo, in verità la pandemia in questo senso ci ha aiutato, proprio perché in qualche modo finalmente si è capito che il libro è un bene assolutamente essenziale. E quindi sicuramente c'è un grande impegno economico da parte nostra.
Certo.
Come dicevi tu, la promozione degli autori è fondamentale, e specialmente poi quando si tratta di autori che vengono dall'estero, possiamo insomma ben capire quanto sia.
Certo.
Complicato.
Si fa un investimento iniziale, certo.
Esatto. E d'altro canto, però, avendo la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, questo ci consente di essere in qualche modo conosciuti, ecco.
Certo,
quindi
certo.
Ma poi va bene, ecco.
Cioè, la domanda non era ovviamente, insomma, dice, sai, vuoi sapere quanto guadagna Sara? No, è legata al fatto, a quello che dicevi tu prima, no? Che questo rimane un paese che legge poco, no? Lo scrivevo anche io nel post,
sì,
quando preparavo, diciamo, la vostra intervista, ma non è di ora. Anche le recenti statistiche, proprio post Salone di Torino, hanno addirittura raccontato che c'è una crescita dei lettori, però guarda caso praticamente sono aumentate la lettura dei libri di chi già legge tanto, quindi
sì.
I lettori seriali aumentano, se prima leggevano, non so, 7-8 libri al mese, adesso magari ne leggono 10-11, però c'è ancora invece una grande, purtroppo, astinenza, se vogliamo, no, del lettore medio, che non, insomma, ci sono, vedere la statistica,
sì,
in Italia così bassa anche rispetto all'Europa un po' dispiace.
Sì, è vero, ma infatti un dato secondo me molto eloquente è il fatto che le vendite dei libri durante la pandemia in realtà sono cresciute, ma sono cresciute da parte di chi lettore non è, perché di fatto il lettore forte tanti libri da leggere a casa, se deve stare a casa per tanto tempo, ce li ha già paradossalmente, quindi sono due canali diversi di osservazione, diciamo, due canali di osservazione diverse. E indubbiamente si legge sempre ancora troppo poco, come ti dicevo prima, si scrive tanto e si legge poco, questo è molto indicativo, ma d'altro canto il lavoro che fanno le case editrici indipendenti, medio-piccole, case editrici molto più longeve di noi sicuramente, è un lavoro inestimabile, che invece fa crescere tanto il dato di lettura da parte chiaramente del lettore forte, anche perché il lettore forte si affeziona anche alla casa editrice, c'è quasi una sorta di feticismo rispetto ad alcune pubblicazioni.
Sì,
anche
sì, assolutamente, confermo.
Ma io sono la prima vittima di questa malattia.
Penso che poi chi fa una professione bella come la vostra, chiaramente non può non venire, no? A parte come, cioè, uno scrittore non può diventare scrittore se non ha letto montagne di libri, insomma, questo esatto. Lo dicono i più grandi, quindi anche chi edita, quindi che so, a me viene da pensare Wanda, che ci sono delle case editrici che a me mi piace proprio il libro, no? Anche fisicamente, insomma, come viene confezionato, e poi Adelphi, insomma, delle grandi ce ne sono tante, ma ci sono poi anche le piccolissime in cui veramente ci si affeziona, è vero. Quindi i prossimi, allora, questo di Max e i miei mariti è uscito proprio questa settimana.
Questo è uscito il 4 novembre,
sì. E quindi picco. Lo troviamo dappertutto, cioè da voi sicuramente. Diciamo un po', ecco, un po' di riferimenti, voi dove state? La libreria vostra dove sta?
La libreria è a Collina Fleming, siamo a Roma Nord, e noi abbiamo aperto da pochissimo, abbiamo aperto da metà aprile più o meno, e appunto siamo una libreria che cerca di fare un minimo di selezione per i propri scaffali, e quindi ovviamente non troviamo solo i nostri libri, assolutamente, una
certo.
Libreria di varia in cui si
la libreria, quindi
tutto, insomma.
Tutto. Però questa cosa, cioè il fatto di dividere il libro d'autore è interessante.
Sì, è una scelta sicuramente un po' diversa e a volte disorienta, altre volte in realtà viene apprezzata. È anche vero che il lavoro deve essere bilaterale, non è solamente il lettore che entra a dover trovare le cose, ma è anche compito nostro indirizzarlo nella maniera migliore.
Beh, cioè, insomma, tornare anche, insomma, come si faceva una volta, che insomma si entrava e dice io vorrei regalare un libro di,
sì,
e, insomma, poi tu lo accompagni, no? Perché oggi nelle grandissime librerie, oddio, che so, da Feltrinelli posso confermare che sicuramente c'è ancora personale qualificato in questo senso, però ecco,
certo.
Mi ricordo Rinascita a Roma era una di quelle librerie che, insomma, però anche le piccolissime, se tu vai, non so se conosci sicuramente Giufassa, Lorenzo,
assolutamente sì,
quindi
sì,
insomma, sì. Un'esperienza importante, il vecchio socio non c'è più, ma insomma è stata un'esperienza, un esperimento molto particolare che continua,
sì,
a essere interessante. E, bene, se, intanto nel ringraziarti, che cosa possiamo aggiungere anche da parte di Loris, se ci vuoi raccontare anche il socio?
Come no, vabbè, noi siamo i due soci fondatori, e in realtà veniamo già dal mondo editoriale, già da prima. Loris sicuramente si occupa più della parte di marketing, di promozione, e io sono più dietro ai testi, diciamo, e quindi in questo senso ci completiamo. Nulla.
Quindi lui si occupa delle vendite, insomma, di ciò che poi all'esterno devi presentare, quindi anche le presentazioni,
sì,
dei libri.
Si occupa di tante cose, perché poi,
certo,
appunto, siamo,
chiaro,
entrambi gli editori, ovviamente, però se vogliamo dare una sorta di visione dei compiti, sì.
Prossime presentazioni a Roma?
Stiamo lavorando su una presentazione che si terrà proprio lì alla Nuvola durante la fiera Più Libri Più Liberi, sì, con un nostro autore italiano in questo caso, e lui si chiama Enrico Renzi e il libro è La tomba Pascucci, e ci stiamo lavorando. Ancora non vi posso confermare.
No, va bene, io intanto ti lancio un messaggio che ho lasciato anche a Chiara, perché noi, cioè tu sei ospite di una radio, adesso non so se conoscevi il nostro marchio, la nostra radio anche,
sì,
di persona,
sì,
se ha avuto dei cambiamenti, insomma è sicuramente una radio storica che ha iniziato negli anni 70, adesso è una radio anche impegnata socialmente e politicamente. Poi un po' di anni fa, chiaramente anche qui, come per tantissime radio locali, ha subito dei cambiamenti. Quindi noi siamo un gruppo di, diciamo, di speaker, ma di soci che si sono autofinanziati per rilevare il marchio, per fare in modo che appunto si possa a livello culturale, sociale, continuare a fare un progetto. Quindi noi siamo aperti e le nostre collaborazioni quando inizia la stagione sono proprio a 360 gradi per tutto ciò che è sociale, attuale, informativo e culturale. Quindi anche noi stiamo iniziando a riprendere finalmente possesso, diciamo, di iniziative nei locali, quindi musica, ma anche presentazione di libri, perché poi chi fa parte anche noi della redazione culturale e giornalistica si occupa anche di questo. Quindi a Chiara gli ho già lanciato l'amo, dico, poi quando parlerò con Sara vediamo.
Bene, senso che... assolutamente sì, molto volentieri.
Ti ringraziamo quindi tanto della tua presenza. Intanto, come pessimeidee.it è il sito della casa editrice,
sì.
E poi sui social le troviamo tutto, no? Se c'è qualche altro riferimento che ci vuoi dare, insomma, per gli
ascoltatori. Assolutamente sì, sui social, su Instagram Pessime Idee Edizioni. Se volete venirci a trovare in libreria,
assolutamente. Anche perché mi ha incuriosito questo fatto che avete fatto la presentazione di Killin insieme a una specie di ristorante. Cioè,
Stati sempre qui in zona libreria, ci ha ospitato un ristorante.
Ecco, quindi non è una struttura che fa parte della libreria, insomma,
sono due cose separate, assolutamente. Ma ora organizzeremo anche una serie di presentazioni proprio qui in libreria, considerando insomma le restrizioni che sembrano essere un po' allentate, riusciamo a organizzare anche qui.
Bene, allora io ti lascio sempre con i Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, salutami Loris e poi comunque ti disturberò per venirti a trovare in libreria, anche per conoscere il sito proprio dove siete fisicamente.
Molto volentieri, grazie
ancora la tua presenza, buona serata.
Grazie,
grazie a te, ciao.